opera nelle chiese, Signore. Amen. È bellissimo leggere il Salmo 29. Mi sono molto rallegrato che il fratello ha proposto questo Salmo e che l'abbiamo letto tutti assieme questa mattina. Questo Salmo ci dimostra che il fratello ha letto il riassunto che abbiamo ricevuto e mi rallegro molto di questo fatto che l'abbiamo letto. È per questo che abbiamo i riassunti. Non abbiamo questo riassunto solo per poter seguire meglio le riunioni, ma è per poter anche continuare a venire al Signore, a leggere la parola, a sentire la sua voce anche quando torneremo a casa. La gloria del Signore viene solo tramite la sua parola, tramite ciò che il Signore ci dice ogni giorno, ciò che dice tramite lo Spirito in noi, tramite la comunione con i santi e tramite le riunioni. Il Signore parla in tanti modi diversi. E come sta scritto in Ebrei 1, il Signore parla oggi nel Figlio. Lui parla nel Figlio, tramite il Figlio, tramite lo Spirito. Lode al Signore per la sua parola. Noi non abbiamo un Dio muto, solo gli idoli sono muti, ma il nostro Dio è un Dio che parla. È perciò che Giovanni dice già subito all'inizio che all'inizio c'era la parola. Dio parla molto. È meraviglioso di vedere che noi abbiamo bisogno in ogni momento della parola, tutti i giorni, e ancora di più nella Chiesa. Dopo così tanti anni, dopo 40 anni che siamo qui nella Chiesa, il Signore ha ancora sempre qualcosa da dire. Ci sono così tante cose da scoprire nella parola, le sue ricchezze. Le sue ricchezze sono insondabili. Amen. Lode al Signore. C'è sempre più da vedere, sempre più da guadagnare, da capire. E c'è così tanto da vedere. Soprattutto se il Signore non è ancora tornato, significa che abbiamo ancora molto da imparare nella sua casa. E dobbiamo anche vedere che il Signore è questo meraviglioso sacerdote che è stato dato alla Chiesa. E tutto ciò che ha fatto, ciò che è e ciò che vediamo qui, tutto ciò serve per l'edificazione della Chiesa. Se tu chiedi, ma che cosa fa il Signore oggi? È seduto sul suo trono. Allora, ad una parte è il re dei re, il re sopra tutti i re, è colui che è seduto sul trono e nel Salmo 110 sta scritto che vuole porre tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. Ma per noi nella Chiesa, lui è il sacerdote regale, oppure il re sacerdotale. Il suo regno qui nella Chiesa è un po' diverso di un regno nel mondo. Sicuramente che è il nostro re, visto che nella Chiesa lui è il capo su tutte le cose. Dio l'ha posto come capo sopra tutte le cose. È ciò che sta scritto in Efesini 1. Ed è stato dato come capo alla Chiesa. E per noi è bello venire a Lui in ogni cosa, per ogni cosa. Lui qui è il capo soprattutto e soprattutto. allora vieni a Lui. Non importa che problema o che roba, che cosa hai, che sia negativo o positivo, uguale ciò che pensi, in ogni modo tu devi sempre andare da Lui. Lui deve essere colui che fa le cose in noi, che esegue le cose in noi. Noi a volte pensiamo, abbiamo delle idee, diciamo, ma questo è giusto, facciamo questo. Ma è sbagliato pensare così. Forse che una cosa è giusta o bella, ma quello che è più importante è chi fa la cosa. Se tu fai questa cosa, non è positivo. Lui deve essere colui che fa le cose, che esegue le cose. Questo è importantissimo. Forse dirai, mamma mia, ma noi siamo così stretti nella Chiesa, non possiamo far niente. No, tu devi solo fare le cose con Lui. Il Signore non vuole fare tutto da solo, ma Lui vuole fare queste cose con noi tutti. Impara a non fare mai niente da solo nella Chiesa. Devi fare nella Chiesa, devi tutto, fare tutto con Lui. Impara da Lui, impara dal Signore quando Lui era su questa terra. Lui ha fatto molte cose, ma ha detto non io, ma il Padre è colui che ha fatto quest'opera in me. E come Paolo l'ha detto anche, io ho lavorato più di tutti gli altri, ma non io, e noi dobbiamo imparare anche a dire questo come Paolo, e non dobbiamo solo dirlo, ma dobbiamo anche dobbiamo essere così anche veramente. Paolo ha detto non io, ma la grazia di Dio che è in me. E chi è la grazia di Dio se non lo Spirito, che oggi è lo Spirito che abita in noi? Lode al Signore. Così meraviglioso il fatto di avere un grande sacerdote come Lui. Noi abbiamo bisogno di Lui e Lui ha bisogno di noi. Perché Lui vuole renderci perfetti, portarci a maturità. Possiamo pensare che un Dio così meraviglioso non ha bisogno di noi, ma invece sì, ha bisogno di noi. Noi siamo il suo corpo. E dunque, Lui ha bisogno di questo corpo. Ha bisogno di un corpo anche in piena salute, che possa collaborare con Lui per portare a compimento quest'opera. Che grande sacerdote che abbiamo. Lui è l'Alfa e l'Omega. L'inizio e la fine. Questo è molto buono. Lui è il primo e l'ultimo. Di che cosa abbiamo ancora bisogno? Penso che se lo vediamo dobbiamo avvicinarci a Lui. Arriviamo al punto K sul riassunto. E qui è importante vedere che Lui è il vivente. Nella Chiesa abbiamo bisogno di questo Dio Cristo vivente. Non abbiamo bisogno solo di Cristo, neanche soltanto della salvezza. La salvezza ti serve solo a non essere condannato per sempre, serve a salvarti del fuoco eterno, del giudizio di Dio, e questa salvezza è una salvezza eterna, non puoi mai perderla, perché se no non sarebbe eterna. Questa è una salvezza eterna e anche una redenzione eterna. Tutto ciò che Dio ha fatto, tutto ciò che il Signore ha fatto alla croce è eterno. E qui vediamo che il Signore è il vivente. C'è ancora un nemico che si chiama la morte, il nemico più potente. In 1 Corinzi 15 sta scritto che lui è l'ultimo nemico che deve ancora essere vinto. E anche alla croce il Signore ha già vinto colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, l'ha già distrutto. Leggiamo ancora questo brano. In Ebrei 2 è molto bello leggere questo versetto anche per i giovani. Ebrei 2. Versetto 14, Ebrei 2, 14, possiamo leggerlo assieme? Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Amen. Amen, lode al Signore. E per liberare, lode al Signore, lui ci deve liberare, non solo dal peccato, ma liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Nel versetto 15. In Romani 5 sta scritto che tramite un uomo disubbidiente è entrato il peccato nel mondo, ma quest'uomo non era solo, aveva un accompagnatore, un'accompagnatrice molto un'accompagnatrice molto potente che si chiamava la morte. Tramite il peccato la morte è arrivata nel mondo. Si è infilata fra di noi e questa morte regna adesso su tutti gli uomini, da Adamo fino all'ultimo uomo oggi. La morte regna.
Oh Herr, das ist schon ein sehr hässliche furchtbare Sache.
E questa è una cosa terribile, spaventosa, la morte. È ancora peggio del peccato. E Paolo ha detto anche a noi, lui credo che lo conosceva bene questo Satana, ha detto che la spina della morte, del peccato è la morte, qualcosa così in Corinzi. La morte regnava su tutti gli uomini. E questa morte non è solo la morte fisica. Questa morte fisica non sembra così pericolosa. Naturalmente è terribile. Vorresti avere un cadavere a casa tua? No. La morte ci sporca, ci macchia. Nell'Antico Testamento, secondo la legge, se qualcuno toccava la morte o se qualcuno moriva accanto a te, di un infarto per esempio, allora tu dovevi purificarti per 7 giorni. E dovevi farti purificare tramite le cenere, tramite questo fiume d'acqua viva, dovevi per 7 giorni purificarti e poi potevi tornare con gli altri.
Sehr, sehr
Dunque vediamo che per Dio questa purificazione è molto importante. È molto più difficile purificarsi della morte che del peccato. E la morte ti contamina anche, contamina più del peccato. Se tu sei sempre con un ladro e che diventi amico con questo ladro, non ci vorrà tanto tempo affinché tu diventi come lui, un ladro. E questo non è bello. E se tu sei con qualcuno che spiritualmente è morto, che sei sempre con lui, qualcuno che parla sempre contro il Signore, contro i santi, contro la Chiesa, e la morte esce dalla sua bocca, dice: ah, questo fratello nella Chiesa lì, e questa cosa, e dicendo così lui spande la morte, e se tu sei accanto a lui ricevi questa morte e alla fine sei sporco di questa morte e alla fine reagisci anche tu come lui e anche tu parteciperai a contaminare gli altri con la morte. Se tu senti la morte, cosa devi fare? Fuggi. Fuggi. Scappa. Se no, sarai contaminato anche tu. Devi lasciarti purificare subito. La morte è qualcosa di odioso. E la morte spirituale è ancora più terribile, perché tu non lo scopri subito. In Efesini 2 sta scritto della morte nel peccato e nelle trasgressioni. Dunque, qua non c'è più nessuna sensazione per il Dio vivente, nessun sentimento. Perché così tante persone non credono neanche in Dio in questo mondo? Tu puoi fare qualunque cosa, puoi dire qualunque cosa, loro non credono in Dio e sono addirittura allergici a Dio, a questa parola. Questo è terribile. Perché la morte ha operato in loro. La morte, e le tenebre. Non ho più nessun sentimento per Dio. Non ha più nessuna sensibilità e il loro cuore è indurito e alla fine sono contro Dio. Questa morte è terribile. Dio doveva anche lui eliminare la morte. Chi poteva scacciare questo nemico? Chi era capace di fare questo? Chi può in questo campo della morte, dell'Hades, chi può entrarci ed uscirne di nuove? Nessuno ne è capace. Gli uomini possono solo entrarci, però non possono più uscirne. È come una prigione. Colui che ci entra può difficilmente tornare fuori, non può uscirne, ma ce n'è uno che è capace di far questo. Lode al Signore, non è meraviglioso? Il Signore non è solo morto per i nostri peccati? Questo è forse più facile. Ma dopo la morte è attraversato l'Hades e doveva ancora mettere a posto due o tre cose nell'Hades, qualcosa che era ancora più importante. Lui doveva togliere, distruggere questa potenza della morte. Doveva togliere i denti al drago. Doveva togliere questi denti velenosi del serpente. Hai ancora paura di un serpente che non ha denti? Non importa quanto velenoso è il serpente, se non ha questi denti che ti può avvelenare, non ti può far niente. Puoi dire prova a mordermi, ma non mi farà niente. Se non ha più il veleno, il serpente non può più farti niente. E Cristo, passando per la morte, ha preso le chiavi. Colui che ha le chiavi ha anche l'autorità. Ha il regno, il dominio. Lui ha la chiave, questo dobbiamo vederlo. Chi ha le chiavi adesso della morte, dell'Hades? Non il nemico, non il diavolo. Lui li aveva, queste chiavi. Aveva queste chiavi. È passato. Ma colui che li ha adesso, queste chiavi, è il Signore. Lui ha queste chiavi per poterci liberarci dalla morte. Dobbiamo apprezzare questo fatto. Amen. Io non sono più sotto il dominio della morte, perché questa morte non ha più nessun, non può più operare in me. Il Signore ha veramente questa chiave. Dobbiamo conoscere anche noi questa chiave. Il Signore ha chiavi molto importanti per noi. E ha questa chiave della morte, dell'Hades. Questa chiave l'ha nella sua mano. Vi dico, che vittoria! A volte non comprendiamo, non capiamo questo mistero della risurrezione. La croce è magnifica, meravigliosa, ma la risurrezione è ancora più meravigliosa. Tramite la morte alla croce il Signore ha tolto i nostri peccati. Conosci gli scorpioni? Se lo scorpione non ha più la sua punta, allora che cosa ti può fare? Un scorpione senza punta è come la morte senza punta neanche, dunque senza peccato. Questo è ciò che il Signore ha fatto alla croce. Poi ha preso anche la chiave e ha distrutto colui che aveva il potere sulla morte. Lui, il Signore, è uscito dalla morte come colui che ha vinto, come il vittorioso, e diceva a tutti: lode al Signore, io ho adesso la chiave dell'Hades e della morte.
Amen.
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 La morte non ha più potere e il Signore ha chiuso il dominio, l'area dove c'è la morte. Chi ha potuto fare questa cosa? Amen, lode al Signore. Noi abbiamo questo Cristo meraviglioso, che è il vivente. E vivente per noi oggi nella Chiesa non significa solo saltare e dire alleluia, sono vivente. Perché se è così, allora io avrei pietà dei poveri fratelli che hanno più di 80 anni. Quelli che hanno più di 80 anni non possono più essere viventi. No, sono altrettanto viventi. Essere vivente significa innanzitutto che la morte non ha più nessun potere su di te. allora sei proprio veramente vivente. Se qui nella chiesa tu sei così vivente, salti, dici alleluia e poi subito dopo la riunione la morte ti invade di nuovo, questo non è essere vivente. Io non so che cos'è questo, è essere energico, vivace, ma non è essere vivente. Vivente è qualcuno che è libero, liberato dalla morte. La morte non può più fare danni in lui. È uguale ciò che la morte prova a fare. Anche se la morte prova a morderti, tanto non ha più denti, non ha più punta velenosa. Loda il Signore che abbiamo il vivente in noi. Il Signore non è soltanto il vivente, ma la sua vita oggi è in noi.
Amen.
Amen.
Alleluia.
Dobbiamo apprezzare questo giorno dopo giorno. E possiamo dire che la morte non ha più nessun potere.
Amen.
Perciò il Signore ha detto qui che è il vivente. Ero morto, ma la sua morte era allo scopo di appunto vincere questa morte. E adesso, uscendo dalla morte, ha potuto prendere la chiave con lui. Nella Chiesa dobbiamo avere questo e riconoscere che il Signore ha la chiave e che il Signore ha chiuso la porta per la morte. Il Signore ha detto: io edificherò la mia chiesa, io l'edificherò. E cosa ha detto poi? Le porte dell'Hades non potranno vincerla, la chiesa. Sapete, fratelli e sorelle, un problema col peccato nella Chiesa si può risolvere abbastanza rapidamente, ma un problema con la morte, senza questa chiave, come puoi risolverlo? E perché in Matteo 16 il Signore dice: io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades, della morte, non la vinceranno, l'ha detto perché è il combattimento è fra la vita e la morte. E perciò che il Signore doveva andare a prendere questa chiave, perché sennò non poteva edificare la Chiesa. Amen. Oggi possiamo dire che se sperimentiamo questo nella Chiesa e sempre di più, se sperimentiamo la vittoria sulla morte, se usiamo questa chiave per aprire, per chiudere le porte dell'Hades, allora sperimenteremo anche il Signore. In questa sala ci sono anche tante porte e dobbiamo chiudere tutte le porte perché la morte non possa entrare. La morte non deve avere nessun posticino nella chiesa, nessun buco, non ci deve essere nessun buco dove la morte potrebbe infilarsi.
Alleluia. Amen.
E questa chiave ha molto a che vedere con la risurrezione del Signore. E Paolo voleva sperimentare questa forza, questa potenza della risurrezione. Colui che conosce questa chiave conosce anche la potenza della risurrezione. Se no non puoi vincere, non puoi essere vittorioso sulla morte. Paolo voleva sperimentare la potenza della risurrezione. voleva conoscerlo lui e la potenza della sua risurrezione. Senza questa potenza della risurrezione, come puoi vincere la morte? Dunque la chiave qui ha molto a che vedere con la risurrezione, è direttamente collegata con la risurrezione. Ciò è molto importante. E per questo diciamo spesso che la Chiesa sarà edificata tramite la sua vita, la sua risurrezione, la sua potenza. Sarà edificata così. Il Signore era sempre il vivente, era sempre la vita, già dall'inizio. Ma tramite la sua incarnazione, ha aggiunto ancora qualcosa, un ingrediente. E noi adesso non siamo più soltanto schiavi della morte o del peccato, ma siamo anche sotto il dominio della morte, e dunque per questo il Signore doveva passare da questa morte e risurrezione. In Giovanni 11 dice: io sono la vita, punto? No, dice: io sono la vita, la via, no, la vita e la risurrezione. E colui che crede in me, anche se è morto, sarà vivente. È veramente così. Amen. Lode al Signore. Oggi non siamo noi tutti viventi?
Amen.
Che persona vivente che abbiamo. Noi tutti oggi abbiamo una tale vita. Se diciamo, come Paolo ha detto in Colossesi 3, che Cristo è la nostra vita, allora ciò significa che abbiamo la vita che ha vinto la morte, una vita che è andata, passata per la morte e che ne è uscita, una vita che non potrà mai più morire. Il Signore vivrà adesso da eternità in eternità e noi con Lui. Non è questo meraviglioso? Perché pensi che i martiri non avevano nessuna paura davanti alla morte? Perché il Signore ha aperto ancora di più i loro occhi quando erano confrontati a questa morte. Che cos'è la morte? E poi c'è ancora una morte più terribile, la seconda morte. E questa seconda morte il Signore ha l'autorità di gettare gli uomini in questa in questo stagno di fuoco, cioè nella seconda morte. Solo il Signore ha l'autorità di farlo. Dopo la, se oggi non abbiamo la salvezza, ci sarà anche una seconda morte. Se oggi gli uomini non sperimentano la salvezza, dovranno sperimentare anche la seconda morte. E questa è la morte più spaventosa. Questa è la seconda morte nella quale degli uomini saranno gettati. Il stagno di fuoco. Alla morte è odiosa e terrificante. Okay, la morte è brutta. Il Signore dice: io sono il vivente. E tramite la sua risurrezione sono successe tante cose. Tante, tante cose sono successe in quel momento lì. Praticamente si potrebbe dire così, che l'inferno era diventato un caos quando il Signore ci è sceso. Ha messo tutto sotto sopra. Tutte le potenze hanno cercato di tenerlo lì, c'era sicuramente un combattimento, ma il nostro Signore ha messo a posto le cose molto rapidamente e ha preso le chiavi. Non è una piccola cosa ciò che il Signore ha fatto. Noi non ci rendiamo conto, ma possiamo forse immaginare un po' che cosa ha fatto. Pensi che quando il Signore ha compiuto la redenzione era qualcosa di semplice per Lui? No, già dalla sua nascita fino alla morte alla croce era un combattimento per Lui, ha dovuto lottare. E quando è morto? E che è entrato nell'Hades era anche un combattimento.
E
perciò che oggi possiamo dire che noi edifichiamo la Chiesa e che non dobbiamo aver paura della morte. Vieni soltanto morte, perché noi abbiamo la chiave, abbiamo comunque colui che ha la chiave. E se abbiamo Lui qui fra di noi e che Lui cammina fra le chiese con noi giorno dopo giorno, allora potremo veramente dire che le porte dell'Hades non potranno vincere la Chiesa.
Amen.
Forse ogni tanto saremo un po' feriti dalla morte, ma possiamo sbarazzarci di questa morte. Siamo guariti rapidamente. Abbiamo sta parlando delle cenere di una mucca rossa e sta dicendo che forse i giovani non sanno di che cos'è, perché nella chiesa abbiamo tanti misteri. Il Signore è questa nostra mucca rossa. Devi usare questa medicina. Dobbiamo farci purificare con la cenere mescolata con l'acqua purificata e chiara, e così potremo andare avanti. Non leggere soltanto qua che il Signore è il vivente, dici alleluia, il Signore è vivente, se questo è benissimo, ma quanto giovani dovete andare più profondamente, dovete capire veramente profondamente che Cristo abbiamo, che vita abbiamo ricevuto. Amen. Torniamo ad Apocalisse.
Amen. Oh Herr, fürchte dich nicht.
Dice, versetto 17, non temere, dunque Apocalisse 1:17, non temere, io sono il primo e l'ultimo. Non temere. Il Signore Lui ride soltanto, è uguale quanto la morte può cercare di fare casino, il Signore Lui ride, perché Lui è il primo e l'ultimo, e l'ultimo che rimane in una guerra è il vincitore. Come quando giochi ai scacchi, alla fine colui che rimane è il vincitore. Tutti i nemici cadranno, ma il nostro Signore, Lui è l'ultimo. E naturalmente era anche il primo, ma è l'ultimo.
Amen.
Il nemico pensava
che
poteva, con tutte le sue potenze e autorità nei cielo, nei cieli, che poteva vincere il Signore. Pensava che con la croce avrebbe sistemato il Signore. Ma chi era l'ultimo? L'agnello, che è uscito da questa tomba. Il nemico non è stato l'ultimo, ma il nostro Signore era l'ultimo.
Amen.
E il vivente.
Amen.
Amen. Non è venuto come colui, come qualcuno che era morto, qualcuno che era abbattuto dalla guerra e che viene così abbattuto dicendo: io sono il vincitore, con una voce affaticata. Ma lui non aveva neanche l'odore della morte quando è risorto, come gli amici di Daniele, quando sono nel capitolo 3 di Daniele, quando sono usciti da questo fuoco, si sono stati gettati nella fornace, ne sono usciti e non puzzavano neanche di fumo. Tutto era preparato per gettarli dentro, per farli morire, ma neanche gli abiti puzzavano di fumo. Non è meraviglioso? Che vittoria! Una vittoria meravigliosa. Questa è un'immagine meravigliosa del nostro Signore. Il Signore era vittorioso, e non solo un po', ma in abbondanza, soprattutto completamente, perfettamente vittorioso. Senza misura. È una vittoria enorme. E nella Chiesa abbiamo ancora molte cose da imparare, molte cose da sperimentare, da vedere nei confronti di questa vita. Non devi parlare soltanto della vita, ma devi sperimentarla, devi afferrarla sempre di più. Nella Chiesa non c'è niente che il Signore non può risolvere. E noi... non diciamo che siamo un po' vincitori tramite Cristo. Se vinciamo solo un po', allora è in ordine, però non è abbastanza. Noi dobbiamo essere più che vincitori. E così sperimentiamo la potenza della risurrezione. Amen. Che Cristo che abbiamo. Lui è questo grande sacerdote che ha messo in disparte questo nemico. Quando vedo questo, io devo dire: Amen, Signore, tu ce la fai. Tu l'hai fatto e tu lo fai. Con me puoi farlo, con i fratelli, puoi farlo con tutti i santi, con noi tutti quanto la Chiesa, tu puoi farlo, perché tu sei un tale Cristo.
Amen.
Che cosa apprezzi? Soltanto la croce o anche la risurrezione? Questo è come un pacchetto, tutto incluso. Non deve mancare niente. Se hai una torta è foresta nera, ma che mancano le ciliegie, non manca qualcosa.
dass er Schwarzwälder Kuchen mag, sonst steht vor meiner Tür ein
Io non oso dire che amo le torte forestaniere perché sennò domani mi alzerò e ci sarà una torta davanti alla mia porta.
Alles gehört dazu.
Tutto è incluso. Abbiamo bisogno di tutti gli ingredienti.
So wunderbar. Lerne.
Impara a godere dell'opera completa del Signore. Amen. L'opera del Signore deve essere perfetta e completa. Questo è molto importante.
Amen.
È il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. E tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Amen. Apocalisse 1, 17, 18. Questo non deve mancare nell'edificazione della Chiesa. Quanto questo grande sommo sacerdote che cammina fra i candelabri d'oro, questa chiave, questo aspetto non deve mancare. E lode al Signore che non è mancata questa cosa. Versetto 19. Scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Lui sa tutto. Lode al Signore. Noi possiamo fargli completamente fiducia. E non soltanto questo, ma in Apocalisse 3, versetto 7, vediamo che dobbiamo ricordarci di un principio che è scritto nel riassunto, probabilmente, da qualche parte. Questo principio è che ciò che il Signore dice, ciò che il Signore ci dice a noi, è sostenuto dal suo essere, da ciò che Lui è. Ricordati che il Signore parlava alle sette chiese, ma prima, ancora prima che ha parlato, ha sempre rivelato qualcosa di Lui, di se stesso. E ciò che Lui ha rivelato di se stesso alle chiese alle quali ha parlato corrispondeva sempre al problema di questa chiesa. Ciò significa che Lui è anche la soluzione per i problemi delle chiese, per ciò che le chiese avevano bisogno. Se tu cerchi altre soluzioni, non ne trovi. Non trovi altre soluzioni per i problemi nelle chiese. Non possiamo riflettere assieme, fare discussioni o sedute dove, per trovare soluzioni. Quando il Signore mostra qualcosa, quando rivela qualcosa, allora ha già previsto prima la soluzione e ce l'ha già mostrata. Noi cerchiamo sempre la soluzione dopo il problema, dopo che abbiamo visto che c'è un problema. Ma il Signore, prima di mostrarci il problema, Lui aveva già mostrato prima la soluzione. E questa soluzione è sempre la ricchezza che viene da Lui. Se vieni a Lui, vedrai che Lui è la soluzione. Lui è molto ricco, non solo Lui in generale, ma Lui quanto colui che ha la soluzione specifica. Lui è ricchissimo. È come una farmacia, ci sono così tante medicine, tu puoi aprire tutti i cassetti, tutti gli armadi, ci sono medicine dappertutto. E se io sono ammalato, vengo in farmacia e dico ho bisogno di una medicina, e allora il farmaco mi trova la medicina che ci vuole. Non mi trova subito la medicina, perché mi chiede prima: ma sei andato dal medico? Hai una ricetta? Cosa ti devo dare? Ci sono così tante cose, anche il Signore è così ricco. E si è rivelato anche ad ogni chiesa in Apocalisse. Dunque, ciò di cui abbiamo bisogno noi nella chiesa, in modo così specifico, una soluzione precisa, dobbiamo chiederla al Signore, dobbiamo conoscerlo quanto questa soluzione precisa. Perciò, fratelli e sorelle, vediamo che Dio ci ha dato questo Cristo quanto sommo sacerdote. Lui è il Santo. Che ci dice Paolo in Efesini 5? Il Signore vuole avere una chiesa gloriosa, vivente. Che tipo di chiesa vuole avere il Signore? Una chiesa santa. Arriviamo al punto L del riassunto. Vuole una chiesa che sia santa, senza macchia, senza difetti. Santa, santificata. Questo è prezioso davanti al Signore. E quanto giovani dobbiamo anche tutti vedere, udire questa cosa, che il Signore vuole avere una sposa santa, santificata. Alla chiesa a Filadelfia il Signore si è rivelato quanto il Santo. Noi dobbiamo conoscerlo quanto questo Dio che è Santo. Dobbiamo apprezzarlo per questo. Se siamo a lungo nella Chiesa, dovremmo apprezzare anche di più che il Signore è Santo. Questa è una caratteristica meravigliosa del nostro Signore. E anche ciò che Dio ci ha ordinato, come Paolo ci dice, sii santo, siate santi. Non è una domanda del Signore, ma è un ordine. Sii santo. E la ragione è perché Lui anche è santo. Il nostro Dio è un Dio santo. Per questo vediamo nei 10 comandamenti che colui che ha dato questi 10 comandamenti era santo in ogni cosa. Era giusto e santo. Amen. Che Dio meraviglioso. E la sua santità era collegata col suo amore. Sapete, fratelli e sorelle, se io non amo il Signore, allora non ho nessun bisogno di essere, o nessun desiderio di essere santo. È colui che ci ha dato questi comandamenti di santificazione, ce li ha dati perché ci ama. Che cos'è il più grande comandamento? È di amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutti i nostri pensieri, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra forza. Questo è il comandamento più importante, ciò che tiene assieme tutti questi comandamenti. E com'è il secondo comandamento? Che devi amare il tuo prossimo, non quello che è lontano. Devi amare coloro che sono lontano. Questo sarebbe facile. Ma tu devi amare il tuo prossimo, chi ha seduto accanto a te e chi è seduto dietro a te e chi è davanti a te. In tedesco il tuo prossimo è proprio anche significa quello che è accanto, cioè quello che è vicino. Amate tutti i santi nella Chiesa, nella vostra Chiesa, lì dove siete. Se non amate i santi, alla fine vi dico io non rimarrà più nessuno nella Chiesa, andremo via l'uno dopo l'altro. Avete dei fratelli fantastici nella Chiesa? Nella Chiesa sono tutte le membra fantastiche, meravigliose. Perché a volte non amiamo i santi? Tramite l'amore del Signore, e ci avviciniamo a Lui per questo, dobbiamo aiutare anche tutti i santi. Ma se io non amo questo Dio, allora non ho bisogno neanche di essere santo. Perché dovrei essere santo? Se non amo Dio, non voglio neanche badare ai Suoi comandamenti. Perché Dio ci è apparso quanto questa persona che è vivente? Per esempio anche qui a Filadelfia. Cosa significa Filadelfia? Significa amore fraterno. Quello che ama questo Dio meraviglioso si santificherà pure. Dobbiamo vedere il santificato, il santo, e lui ama la Chiesa. Ama la Chiesa. Amen. Lui non farà una cosa che non è buona per la Chiesa. Non farà mai niente che potrà far danno alla Chiesa. E neanche tu. Non fare niente nella Chiesa che potrebbe danneggiare anche solo un membro del corpo. Anche i più piccoli dobbiamo amarli.
Amen.
Dunque a Filadelfia, Apocalisse 3, versetto 7, lui si presenta quanto il santo e il veritiero. Il Signore è l'unico veritiero, l'unico vero. Veritiero significa che lui è la realtà, che lui è l'essere, l'essenza. È sincero, tutto ciò che è veramente e è sincero, non è made in China. Non ho niente contro la Cina. Ma il Signore è veritiero. Chi può produrre le cose celesti su questa terra? Noi siamo tutti di qua. E chi è di lassù? Allora, chi può portarci qui nella Chiesa le cose veritiere che sono nel cielo? Ce n'è solo uno. Lui è l'unico veritiero. Dunque, se noi vogliamo la realtà di tutto ciò che il Signore ci ha detto nella Bibbia, se vogliamo avere questo, dobbiamo avvicinarci a Lui e dire, Signore, sì, noi vogliamo tutte queste cose. Ma se alla fine non abbiamo la realtà di queste cose, diventeremo tutti religiosi. Quando il Signore è venuto su questa terra, tutto ciò che c'era nel giudaismo non era veritiero. Sembrava vero e veritiero, ma non lo era. E chi era l'unico veritiero che è venuto dal cielo? Era il Signore. E noi vogliamo avere questo nella Chiesa, non vogliamo solo una dottrina vuota. Se è solo una dottrina, allora è spesso vuota, non c'è nessuna sostanza. Nel giudaismo allora avevano costruito queste tradizioni attorno al sacerdozio, ma non era veritiero. Avevano un tempio, era magnifico quel tempio, ma il vero tempio era là, negli uomini che loro... nell'uomo che hanno disprezzato. Pensavano che avevano la parola, ma chi era la parola? La parola vivente era là con loro, lui era la realtà di ogni parola. E loro pensavano che Abramo era il loro padre, ma il Signore è stato... Era spaventato quando ho sentito questa cosa, ha detto, ma il vostro padre non è Abramo. Ma ha detto, il diavolo è il vostro padre. Io quando ho letto questo mi sono spaventato. Tutto questo non era veritiero, non era sincero. Che cosa succede se noi ci incontriamo, facciamo così tante cose, ma che non c'è niente di veritiero? Okay. Il Signore, Lui è il veritiero. È il veritiero, è l'unico che è veramente sincero, veramente reale. Non ha pensato anche la chiesa Laodicea che era ricca? Loro pensavano di avere qualcosa, se no non avrebbero detto di essere ricchi. Pensavano forse di avere questo, questo e quell'altro, dicevano noi abbiamo tante opere, abbiamo tanti libri, guardate l'entrata quanti libri abbiamo, siamo ricchi, no? Se non credi che siamo ricchi, allora va a guardare all'entrata tutto ciò che abbiamo. Noi siamo ricchi, abbiamo tante cose. Abbiamo, serviamo il Signore, abbiamo... delle riunioni, abbiamo dei culti, abbiamo dei bei cantici. Laodicea pensava di essere ricca, ma ciò che il Signore vuole è ciò che è genuino, ciò che è veritiero.
Lobe den Herrn, und hier ist auch einen positiven Schlüssel. Lobe den Herrn. Er hat nicht nur den Schlüssel, hat den Schlüssel.
Dunque qui vediamo un'altra chiave meravigliosa. Il Signore non ha solo la chiave dell'Ares e della morte, ma anche la chiave di Davide. Che sommo sacerdote abbiamo. Questo è veramente meraviglioso. Lui è colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre, sempre Apocalisse 3:7. Se noi conosciamo questo meraviglioso sommo sacerdote nella Chiesa, allora lui aprirà veramente le porte per noi. Questa porta ci apre, ci dà l'entrata per tante cioè possiamo entrare nella camera del tesoro, troviamo veri tesori. E il Signore può aprire dunque tante porte anche per la sua opera. E vediamo anche negli Atti che il Signore ha aperto molte porte per i suoi apostoli. Non hai bisogno di provare a fare tante cose, di organizzare cose e cercare di sostenere quest'opera e quest'altra, e questo fratello e quell'altro, e devi fare ancora questo e quell'altro. Sarebbe molto faticoso. Ma il Signore, Lui apre semplicemente le porte. Anche in Finlandia Lui aprirà le porte. Devi solo dire: Signore, apri le porte per me in Helsinki e non so dove ancora. Il Signore deve aprire delle porte e Lui apre delle porte che nessuno può chiudere. Sai, se tu hai una chiave deve anche corrispondere alla porta che vuoi aprire. Se tu pensi che hai la chiave per il nostro appartamento, tu puoi provare ma non funzionerà. Solo il Signore ha la chiave, questa chiave meravigliosa che può aprire porte che tu non potevi neanche immaginare che si potessero aprire queste porte. E Lui può anche chiudere porte, anche questo è indispensabile. A volte vogliamo avere solo porte aperte e non vogliamo più chiudere le porte, ma anche questo è pericoloso. Non viviamo ancora nel tempo della nuova Gerusalemme, dunque oggi devi chiudere certe porte, specialmente quando è sera, chiudi per favore la porta. Non pensare che il Signore apre soltanto le porte e che non le chiude. Se il Signore non fa attenzione alla sua Chiesa, che non chiude alcune porte, allora avremo tante cose da fare qui nella Chiesa, ve lo dico io. Allora il nemico ci manderebbe tante cose negative. Ci manderebbe tante spie nella Chiesa, il nemico. Ma lode al Signore, che noi abbiamo colui che ha la chiave e Lui sa esattamente quale porta deve aprire e quale porta deve chiudere. Possiamo fargli fiducia per questo. A volte io dico: ma Signore, è così peccato, guarda, questo e quell'altro dovrebbero entrare nella Chiesa, venire nella Chiesa, e io penso così, ma solo il Signore sa cosa succederebbe se loro vengono nella Chiesa. E io a volte potrei anche pensare: ma questo qua non dovrebbe venire nella Chiesa, potrebbe fare danni. E infatti è venuto e poi è diventato un fratello molto utile. Il Signore, Lui sa tutte le cose. Io non sono capace di avere questa chiave di Davide nella mia mano. Io aprirei sempre la porta sbagliata e chiuderei sempre quella sbagliata. Ma per fortuna che il Signore, Lui ha la chiave di Davide e non io. Se no io sceglierei solo coloro che mi piacciono. Coloro che mi piacciono entrano nella Chiesa e gli altri no. E alla fine ci saranno così tanti problemi. Ma impara dal Signore. Signore, Tu hai la chiave. Tu sai esattamente. E se il Signore cammina fra di noi nella Chiesa e che ha la chiave, allora possiamo dormire tranquillamente. Amen. Amen. Colui che ha la chiave, che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre.
Amen.
E noi lo conosciamo qui quanto l'Amen. Tanta gente dice sempre: ma perché voi nella Chiesa dite sempre Amen? Perché? Perché diciamo sempre Amen? Perché dici sempre Amen? Non lo sa perché dice sempre Amen. Io mi rallegro del fatto che il Signore si chiama l'Amen. Se Lui non si chiamasse Amen, allora non avremmo il compimento delle parole di Dio. Io apprezzo questo versetto che Paolo ha scritto in 2 Corinzi 1. Lo leggiamo forse assieme? Non abbiamo tempo, allora leggilo tu, Christian, leggi 2 Corinzi 1, tu che hai una voce come un fragore di grandi acque. Abbiamo bisogno di queste voci nella Chiesa. Allora, 1 Corinzi? Ah, 2 Corinzi, scusate. E poi non ho detto il versetto.
Amen. Alleluia. Amen.
Amen. Versetto che dice che lui è l'Amen e lui. Sì, lui è l'Amen, ma non so dov'è questo versetto.
Einiges wissen wir, die meisten wissen wir noch nicht.
Ah, 2 Corinzi 1,20. Tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'Amen alla gloria di Dio. Tutte le parole di Dio sono compiute in Lui, perché Lui è l'Amen. Amen non è solo una parola che noi diciamo alla fine di una preghiera, specialmente quando una preghiera è lunga, poi non si sa mai neanche quando dire Amen, oppure diciamo Amen e poi partiamo, ma non dobbiamo dirlo soltanto così. Amen è il nome del Signore. Amen vuol dire Signore, Tu sei questo, Tu sei la realtà, io prendo ciò che sei, Tu sei la realtà di ciò che io ho bisogno, Tu sei la benedizione, Tu sei le promesse, tutte le promesse che Dio ci ha dato, le afferriamo tramite questo Amen. Pronunciamo l'Amen alla gloria di Dio. Abbiamo bisogno della realtà, Lui è questo Amen.
Ok.
Ho ancora un po' di tempo? Lui è anche il principio della creazione di Dio, questo è il punto O nel riassunto. Che cosa non è il Signore? Lui è l'inizio della creazione, senza di Lui non ci sarebbe niente. E per comprendere completamente questa parola dobbiamo guardare in Colossesi 1 ciò che il Signore dice, che tutto è suscitato tramite Lui, grazie a Lui, e non solo tramite Lui ma in Lui. Ciò significa che la sua essenza è compresa in tutto ciò che ha fatto. Tu vedi un po' delle sue caratteristiche, del suo essere in tutto ciò che ha creato. Per questo il Signore dice: io sono l'albero della vita. Sapete che il Signore è un albero? Lui è anche il sole della giustizia. Il sole lo esprime in questo senso. Senza di lui non ci sarebbe luce. È per questo che può dire come in Giovanni 8, io sono la luce del mondo. Colui che mi segue non sarà nelle tenebre, non camminerà nelle tenebre. Lui è anche la vera vita, lui è il pane che noi mangiamo, è l'agnello. Lui è così tante cose, è anche l'acqua di vita, è anche una mucca, che se non avremmo questa mucca rossa. Il Signore ha creato tutta questa creazione. E per questo nessuno può dire che non c'è un Dio. No, se qualcuno dice che non c'è nessun Dio, allora è più che cieco. Dio è l'inizio della creazione, il principio della creazione. E non è solo il principio della vecchia creazione, ma ancora di più è il principio della nuova creazione. E se nella vecchia creazione noi tutti abbiamo visto così tante cose di Dio, quanto più dobbiamo vederlo Lui nella nuova creazione. Se io ti vedo, fratello, che cosa vedo? Io devo vedere Cristo in te. Devo vedere la sua bellezza, devo trovare una qualunque espressione della gloria del Signore in questo fratello. Questo dipende degli occhi che abbiamo. Tu lo conosci, questo Signore, quanto il principio della creazione? È così meraviglioso di conoscere, di vedere questo Dio magnifico. Continuo ancora rapidamente. Lode al Signore. Questo Cristo è anche l'agnello, punto P, riassunto, pagina 3. L'agnello qua è un po' diverso. Era naturalmente l'agnello che è morto per noi. Leggiamo forse assieme ancora Apocalisse 5. È sempre bello leggere la parola. Apocalisse 5, versetto 5. In questo capitolo Giovanni ha pianto. E ha pianto perché pensava che nessuno era degno, ma c'era comunque uno che era degno. Apocalisse 5, 5. Uno degli anziani mi disse: non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli. Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato e aveva sette corna e sette occhi che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Amen. Apocalisse 5, 5 e 6. Tu devi vedere questo agnello che è stato immolato. Non è sufficiente vedere soltanto l'agnello che è alla croce, che è morto alla croce. Non è sufficiente. Prendi tutto il pacchetto, tutto l'insieme. Perché questo agnello poi è cresciuto. E adesso è un agnello con sette corna.
Oh, Herr Jesus.
Il mondo non conosce questo agnello con sette corna. Tanti cristiani conosce soltanto questo piccolo agnello che era muto davanti a Pilato, che si è fatto picchiare, crocifiggere senza dire parola. Ma qui in Apocalisse 5 vediamo che anche questo agnello era immolato, cioè non significa che non ci sono più ferite nel suo corpo. Lui gli può mostrare: guarda, sono stato immolato. Era come immolato. Ma ciò non significa Qui c'è scritto sembrava essere stato immolato, ma non significa che non è stato immolato. Era immolato veramente. Ma perché sta scritto sembrava essere stato immolato? È perché era fresco, era appena stato immolato. Per noi la morte del Signore è sempre fresca. Come se fosse appena accaduto, così fresco, così vivente davanti ai nostri occhi, come Paolo l'ha scritto ai Galati. Ma qui lode il Signore. Il Signore è diventato anche colui che è risorto, colui che è salito al cielo, che è asceso. E adesso ha 7 corna. Abbiamo un tale agnello. Un agnello che adesso è degno. Un agnello che adesso è forte. Una corna simboleggia la forza e la potenza. Ha una potenza completa, piena. Il Signore quando è asceso non ha detto che gli è stato dato un po' di potenza, un po' di forza. Ha detto così, un po'? No, ha detto ogni autorità mi è stata data, solo nei cieli ma non sulla terra. No, non ha detto così, ha detto in cielo e in terra. Ogni autorità, ogni potenza. Io non voglio solo vedere un agnello, ma voglio vedere questo agnello con 7 corna. Perché oggi lui è veramente così. Sapete, fratelli e sorelle, nella sua casa, qui nella chiesa, non pensare che possiamo tutti fare ciò che vogliamo nella Chiesa. Non dire l'agnello ha 7 corna, però comunque è solo un agnello. No, allora io ti dirò che lui è diventato anche un leone. Dobbiamo lodare questo Cristo meraviglioso. Questo Cristo che è pieno di risurrezione, di forza, di autorità. E questo Cristo ci dice, io sono con voi ogni giorno. Che agnello è con noi ogni giorno? Un agnello pieno di potenza e di forza, di autorità. Una potenza perfetta. 7 corna. Non è solo un po' fortificato, ma è perfetto. Nessuno su questa terra ha una autorità completa e onnipotente, tranne lui. Lui ha questa autorità su tutto e lui era l'unico che era degno per prendere questo libro dalla mano di colui che è seduto sul trono. Questo piccolo libro della verità in Daniele è simile a questo brano qui in Apocalisse. È sparito il microfono. Non sento più niente. Si è acceso di nuovo. Amen. Il Signore ha questa grande autorità. La forza di Dio non è come questo apparecchio, non ha difetti. questa batteria non ha il numero 7. La potenza del Signore, Lui ha i pieni poteri su questa terra e su questo universo, da quando è asceso fino a ogni, fino all'eternità futura. E questo ci mostra anche che il piano di Dio non è che Lui lo deve fare da solo. Ci siamo.
Amen. Okay. Yes, einfach meine Tasche. Okay. Wenn Gott es diese sieben Siegel aufmachen wollte, ist er nicht würdig?
Se Dio voleva aprire questi sette sigilli, non era degno di far questo? Naturalmente è degno, è più che degno di aprire questi sigilli. Se Dio non fosse degno, allora chi potrebbe essere degno? Lui doveva essere degno, ma non si trattava di questo. Lui già prima della fondazione del mondo aveva deciso che l'uomo doveva fare questo. C'era un uomo che doveva fare questo, che doveva sedersi sul trono e aprire questi sette sigilli, che doveva regnare su questo mondo. Un uomo doveva fare questo, ma sfortunatamente nessun uomo è stato trovato degno di aprire i sigilli. Ma lode al Signore che Lui, Gesù Cristo, era degno. E Lui ha preso questo libro dalla mano di colui che era sul trono. Che agnello abbiamo oggi? Quale agnello? Lui ha l'autorità, i pieni poteri, Lui è degno, Lui ha vinto. Lui è l'unico che era qualificato di prendere questo libro e aprirlo, aprirne i sette sigilli. È Lui che metterà un termine anche a questa nostra epoca. E dobbiamo credere a queste cose. Lui sarà con noi fino alla fine del mondo. E oggi noi viviamo in questo tempo.
Amen.
Amen. Lui è colui che è qualificato. Perché il Signore non torna ancora? Perché? Perché per terminare questo tempo anche la sua opera deve essere terminata e pronta. Così a lungo, cioè finché i candelabri non saranno pronti e completati, neanche questo tempo non potrà essere terminato. Così stanno le cose. Non è che il Signore è troppo lento e che non vorrebbe mettere un termine a questo tempo. No, assolutamente. Come Thomas ha letto anche questo versetto in Pietro, che il Signore è paziente, ma la pazienza del Signore finirà un momento o l'altro. E dobbiamo vedere che il Signore doveva aspettare finché le chiese siano arrivate a maturità. Dobbiamo avere compassione col Signore, essere con Lui e collaborare con Lui. Come Pietro l'ha detto anche, dobbiamo lavorare perché Lui torni più presto. Più noi collaboriamo con Lui, più Lui potrà tornare rapidamente. Lui è il leone della tribù di Giuda, è la radice, è il discendente di Davide. Punto seguente sul riassunto. Lui è il leone. Abbiamo un leone. Nella Chiesa abbiamo un leone. E questo è molto bene.
Gesicht haben. Wisst ihr, um die völlige
Sapete,
des Herrn,
per vedere, per esprimere la piena realtà del Signore, abbiamo bisogno di questi quattro visi nella Chiesa, questi quattro aspetti. Questo è molto importante. I cherubini che hanno a fare con la gloria del Signore hanno quattro visi. Nella Chiesa è molto importante avere la gloria del Signore, dobbiamo esprimere la sua gloria. Dunque la Chiesa deve conoscere questo leone della tribù di Giuda, è molto importante. Amen. Leone della tribù di Giuda, ma non è un leone contro gli santi. Non dobbiamo mostrare agli altri santi un viso di leone, per favore, non lo fare. Dobbiamo avere un viso pieno di umanità per i santi. Possiamo esprimere al meglio ciò che è il Signore quando abbiamo un viso pieno di umanità, ma contro il nemico non dobbiamo avere un viso d'uomo, ma un viso di leone. Non dobbiamo avere il viso di un toro, ma proprio quello di un leone. Poi vorrei continuare ancora rapidamente per finire quello che volevo fare. Abbiamo la parola di Dio, al punto R. In Apocalisse sentiamo la parola di Dio, ciò che Dio dice. Non venire alla parola senza toccarlo. La parola non ce l'abbiamo per interpretarla. Il Signore è la parola, cioè dobbiamo toccare la parola. Anche la migliore interpretazione non ti porterà al Signore, ma vieni alla sua parola e tocca il Signore. Digli, Signore, tu sei la parola di Dio. Io non apprezzo una qualunque interpretazione, ma io apprezzo la parola. Quando veniamo alla parola dobbiamo volere guadagnare soltanto Lui. E Lui è la parola di Dio. Tutta la parola, tutta la Bibbia lo dice questo. Ma qui in Apocalisse è detto in modo molto diretto e molto preciso. Nessuno può comprendere in modo falso questo. È semplice. Naturalmente al punto S vediamo che anche il Re dei Re è il Signore dei Signori, e questo dobbiamo anche sperimentarlo, e lo sperimenteremo come anche tutto il mondo lo sperimenterà. Ma oggi dobbiamo già saperlo e dobbiamo avere già gustare questo aspetto. E lui è anche la lucente stella del mattino, punto seguente. E lui è la radice e il discendente di Davide, cioè è proprio meraviglioso. Il Signore ha posto una domanda una volta che ha chiuso la bocca a tutti, e i Sadducei ha detto: di chi è il Messia, di chi è il figlio, chi è il padre del Messia? E hanno tutti detto: il figlio di Davide. Ma il Signore ha risposto: ma allora perché Davide nei Salmi parla di questo Messia come il suo Signore? Tu hai già chiamato tuo figlio mio Signore? Naturalmente no, non lo farai mai, perché sennò il tuo figlio diventerà orgoglioso.
Warum? Weil der Herr nicht nur der Nachkomme Davids.
Ah, perché? Perché Gesù non è solo il discendente di Davide, ma anche la radice di Davide. Questo è un grande mistero, colui che ha orecchi ascolti. Che cosa non è il Signore? E se i nostri occhi non sono aperti per apprezzare questo Cristo nella Chiesa, come potremmo arrivare alla meta? Di che cosa abbiamo ancora bisogno nella Chiesa? E la Chiesa, la stella mattutina, ne abbiamo anche bisogno. Prima che venga quest'ora delle prove dove tutti saranno addormentati, questa stella mattutina la vedono solo coloro che sono già alzati presto la mattina. Questa stella la vedi soltanto prima che il sole tramonti, arrivi la mattina. È lì che il Signore potrà prendere anche queste primizie, questi frutti che saranno pronti. Ciò significa che oggi nella Chiesa, se noi non vegliamo, che non ci prepariamo, che non siamo pronti prima che il sole prima che il sole arrivi, presto al mattino, allora non potremmo essere vincitori. Ma lode al Signore che noi abbiamo la possibilità di essere vincitori. E poi l'ultimo punto, che non è il più piccolo, ma è addirittura il più bello, è l'aspetto che Lui è il nostro sposo. Lui è il nostro sposo e noi siamo la sposa. Che cosa dobbiamo dire? Amiamo noi lo sposo? Se noi siamo la sposa, allora ameremo lo sposo. Non è una dottrina, una teoria. Se io non sono la sposa, allora non amo neanche lo sposo. Se io arrivo al matrimonio solo perché sono stato invitato, non amerò lo sposo. Ma chi ama lo sposo è la sposa. Dunque vedete, fratelli e sorelle, l'amore nella Chiesa è la cosa più importante. E quando vedremo queste lettere che sono state scritte alle chiese, vediamo che una chiesa ha perso questo primo amore per il suo sposo e dunque non c'è più tanto valore, non c'è neanche più un candelabro. Il Signore dice: io verrò da te e toglierò il candelabro, perché se non c'è più questo amore non c'è più niente. Lui è il nostro sposo. Che cosa vuole lo sposo dalla sposa? Lui vuole, cioè non vuole nient'altro che l'amore, e non vuole un po' di amore, vuole il migliore amore. Se noi non amiamo soltanto lo sposo, ma amiamo anche tanti altri allo stesso tempo, pensi che questo sposo accetterà? Lui non lo accetterà di certo. No, non lo farà. Quanto sposo, lui è geloso. E sta scritto in modo molto chiaro nella parola che il nostro Dio è un Dio geloso.
Amen.
Amen. Lode al Signore. Se non è geloso, allora non è più lo sposo.